Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti al suggeritore Night Live del 1 giugno. Un applauso questo a tutti coloro che non si sono lanciati sull'autostrada, domani pioverà, che Dio la manderà, e quindi abbiamo fatto bene a stare qui a fare questa seratina un po' così. Un giorno vi racconterò tutti i lavori che ho fatto, tra cui anche per tanto tempo i DJ set. Non so se... cioè io ho messo i pezzi che mi andava di mettere. Andava bene? Non lo dite solo per gentilezza? Grazie. Allora, un piccolo momento di... insomma, la felicità è fatta di piccole cose, quindi vi ringrazio moltissimo. Ringrazio Zacca, che anche lui è qui il 1 di giugno. Un applauso a Zacca. E per ringraziarlo non dirò chi somiglia. No, niente, adesso spegne le luci. Ogni volta che lo dico spegne le luci, quindi non si può fare. Non ho mai ringraziato abbastanza, lo faccio ancora una volta, Massimo Mennuni, che non ci starà ascoltando, ma che è un grande light designer, che ha preparato tutte le luci del nostro auditorium, le ha rinnovate all'inizio di questa stagione. In realtà sembra facile, ma tu puoi farci vedere un po' delle combinazioni? Non puoi farlo? No, non puoi farlo, eh. Una prossima volta facciamo tutta una serata sulle combinazioni di luce di Massimo Mennuni, perché è quello che lui ci chiede, giustamente, insomma, essendo stato gentile a farci tutto questo disegno di luci. Comunque sappiate che qui si possono fare delle cose con tempo, insomma, non potevamo fare, siamo molto fieri. Serata Fringe Me, e quindi, visto che ci sono molti Fringe Meisti qui dentro, applaudiamo. Allora, il festival ha avuto un esordio nella sua 8ª edizione di grande successo, perché ormai si è diffuso in moltissimi quartieri della città. Loro lo hanno inventato insieme a un grande team di persone che li aiutano, a tutte le associazioni, i luoghi non teatrali dove appunto vanno questi spettacoli, perché l'idea è di portare proprio il teatro dove non c'è. Però vedete, sono molto stanchi. Cioè sono un po' provati, vedete che facce, cioè sono qui per, gentilmente, ma insomma sono tenuti su con lo scotch, forse con l'aperitivo di Basilio e Tiziana, che ringraziamo perché sono presenti anche stasera. Fringe Me, un concetto su cui magari torneremo proprio insieme a Davide Verrazzani e Ippolita Aprile. Sì, partiva un applauso, facciamoglielo, sì, perché hanno fatto una cosa, come si suol dire, dal basso, che è riuscita bene, quindi ormai va avanti da anni, e noi siamo felicemente loro media partner. Quindi questa sera cosa vedrete? Vedrete estratti da alcuni degli spettacoli molto diversi tra loro, come tradizione del Fringe Me, in modo da avere un'idea di alcuni dei moltissimi, quanti sono fra programma ufficiale e tutti gli spettacoli gratuiti?
226 alzate di sipario, diciamo così.
E quanti quartieri?
Sono 17 quartieri quest'anno, più qualche evento speciale come quello di stasera, un po' sparso.
Così siete venuti anche al MacMahon, che mancava.
Sì, infatti MacMahon manca, l'anno prossimo vogliamo questo quartiere, quindi 18 quartieri con 17 più MacMahon.
Ma noi possiamo mettere a disposizione un weekendino, una cosa, insomma, una fatta apposta, perché
ci sono dei testimoni,
i nostri ascoltatori che vengono quando ci sono delle cose così.
Guarda che noi ci allarghiamo, ci dai un dito, dopo un anno un weekendino.
Basta poi... che non chiedete soldi, perché quelli li chiediamo noi di solito a loro, cioè per cui non, quella è l'unico patto che dobbiamo... è l'unica roba che sanno, guarda che aria rassegnata che hanno gli abbonati mattonati, ritoccati, azionisti e così via. C'è qualcuno che ha vinto la targa di Tex, perché mi arrivano i ringraziamenti di quelli che l'hanno vinta nell'ultimo giro di abbonaggio. Chiudo questa parentesi e non parlo più di me, ma iniziamo, come da tradizione del suggeritore Night Live, con un estratto da uno spettacolo che poi ci accompagnerà con altri estratti nel corso della serata. E allora, dato che io vi ho qua, pur se affaticati dall'immensa opera che state conducendo, perché poi il festival va avanti, riprende domani e va avanti fino al 6, Quindi questi sono spettacoli che sono in corso, che sono in scena, poi ce ne sono appunto molti, se andate sul programma li scoprite tutti. Presentiamo i primi due artisti.
Allora, adesso presentiamo Casa Mia di e con Pietro Maccabei, musiche dal vivo di Daniel Sant'Antonio. Sono qua.
Allora, poi sentiremo come è nato questo spettacolo, ma prima vogliamo sentirne un estratto.
Dove te ne stai andando, amico mio? Me ne torno a casa. C'è qualcuno che mi aspetta e finalmente sorriderà. Dove te ne stai andando, amico mio? Me ne vado al mare. Passo da mio fratello, c'è mio nipote che mi fa respirare. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Stavo chiuso in casa a meditare, ad aspettare che il mondo intero smettesse di girare. Ed ho capito finalmente che del mondo non ci ho capito niente, che voglio fare il furbo e invece sono un fesso come sempre. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la penso.
Allora, raccontaci come nasce questo spettacolo, raccontatecelo, tornate a presentarvi perché qui è tutto, come dire, autodefinito, quindi diciamo facciamo tutto all'aperto, in presenza, ma anche per chi è a casa che vi sta ascoltando in diretta, e insomma diteci qualcosa senza rovinarci la sorpresa.
Ma noi siamo Daniel Sant'Antonio e io sono Pietro Maccabei, e da ormai il 2023 abbiamo composto questo spettacolo, che in qualche modo già dal titolo un po' si intuisce cosa vuole raccontare. Il titolo è Casa Mia, e come sentirete questa C aspirata e questa S che mi tradiscono ovviamente sempre e dovunque. No, lo dico subito, non sono toscano. Vi rassicuro, sono umbro e vengo da Assisi, e insieme a Daniel, che è stato il mio compagno di casa a Torino mentre studiavamo per la scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, abbiamo composto questo spettacolo che è fatto di racconti. Eravamo in una casa di Lingotto, per chi conosce un po' Torino, uno dei quartieri forse più tristi dove si può andare a abitare per fare lo studente, e in questa tristezza, ovviamente aggravata dal fatto che poi era periodo di Covid, quarantene, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, e eravamo in questa casetta al piano rialzato con una sola finestra, e la finestra dava su un muro, e quindi per sopravvivere in qualche modo alla vita stessa e al telegiornale che ci dava solo notizie pessime, abbiamo iniziato a raccontarci le storie di casa nostra, anche un po' per nostalgia. Siamo io e lui siamo due mammoni, siamo proprio quelli che...
Due ragazzi italiani.
Sì, sì, i classici ragazzi italiani di provincia, come si dice, Daniel di Vittorio Veneto, io sono d'Assisi. E quindi niente.
C'è una signora che dice: ma anche gli altri in città stanno,
sì,
a casa,
sì, cioè fanno... sì, sì, sì. Avevamo proprio bisogno di tornare a coccolarci in qualche modo, e l'abbiamo fatto con le storie. L'abbiamo fatto con le storie, e niente, poi ci siamo resi conto che creando uno spettacolo queste storie facevano il giro, e da nostre diventavano un po' di tutti, perché nel nostro spettacolo parliamo di Natale, parliamo di politica, parliamo di amore, di scoperta dell'amore, di quello che c'è intorno all'amore, e niente, e così abbiamo creato Casa Mia, e l'augurio con il nostro spettacolo è poi che chiunque viene a vederlo, chi ci ascolta, poi alla fine si senta a casa sua.
Oh, ma che bello! E anche la canzone che hai cantato era, insomma, cioè che hai le componete insieme, cioè uno scrivete...
la canzone che ho cantato era di Bruno Rissas.
Ah, è vero? Sì, mi pareva no, di averla no, già no, sentita, sì, difatti, sembra, insomma, cioè per
io ho cambiato
adesso,
un po' le parole.
Adesso ho capito, era un po' rintronata dal DJ set.
Ho cambiato un po' le parole, però.
E adesso ragione era di Bruno Rissas, quindi ti stavo facendo i complimenti perché dicevo
ma no, ma io li prendo
testo
anche.
Profondo
ovviamente per gli no, amici no, della SIA scherziamo, lui non è di Bruno Rissas, no.
Lui viene, allora, a parte questo, Brunori, che a cui forse un po' vi ispirate, insomma, musicalmente, no?
Sì, sì, certo.
Un po'.
Sì, sì, no, certo.
Lui viene spesso a Radio Popolare, ogni volta che a Milano viene a trovarci, quindi lo dico per quello.
Ah, quindi bisogna stare attenti no. Se ci scopre, sono casini.
Ma no, noi la,
no,
no, noi
no,
la paghiamo,
amico,
la sera.
Abbiamo... No, 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 lo dico per noi che siamo più...
cioè, le ansie post-Covid. No, tranquilli, va tutto bene,
potete
fare quello che volete. Però, dicevo, l'idea di musica e... storie, cioè quindi raccontate come l'avete coniugato.
Perché
è sempre stato così, nel senso, oppure la
ma
cosa
io,
è nata
io proprio... scrivo anche canzoni mie,
così,
ecco.
Sapevo
e io, scusami, vado quando sono arrivato a Torino io c'avevo un po' di canzoni e
tu sei veneto,
gliel'ho,
no?
Gliel'ho cantata, eh?
Sei veneto?
Sono del Veneto, sì, di Vittorio Veneto. E sono arrivato a Torino a studiare alla scuola per attori, ho incontrato lui, eravamo in camera insieme innanzitutto, cioè la nostra prima casa, no? E io gli cantavo le canzoni, a un certo punto rimanevano solo degli arpeggi, come prima, rimanevano solo degli arpeggi e lui cominciava a raccontare delle storie che venivano da Assisi, venivano...
Parlavano di lupi, di...
Sì, sì, sì. Parliamo sempre con degli animali. In ogni caso è una cosa che
qui
noi umbri facciamo.
Ma
in realtà abbiamo, cioè, la cosa molto bella che è successa era che oltre a venire da famiglie molto simili, le storie sembravano quasi, cioè sembrava quasi che avessimo vissuto insieme l'infanzia, insomma,
in due posti diversi ma insieme, insomma,
esatto, sì, nonostante, e quindi questo, diciamo, cioè, ci ha fatto un po' rendere conto anche del fatto che stavamo raccontando o cercando di raccontarci come generazione, che questa cosa qui non esisteva, perché noi eravamo i primi a raccontare il nostro punto di vista.
Tutto quello che abbiamo dovuto fare perché non avevamo il coraggio di darci un bacio e fare l'amore, quindi abbiamo composto uno spettacolo che più o meno è la stessa cosa.
Però se volete dirci se poi l'avete fatto...
No,
siamo
non
contenti.
Siamo riusciti a decostruirci al punto di arrivare a questo, però vabbè.
Siamo arrivati a tanto così.
A tanto così,
però,
a tanto così, ma niente, abbiamo preferito chitarra e storie. E...
Vabbè, ma mai dire mai. Cioè,
ma assolutamente, la vita è lunga.
È lunga e possono succedere tante cose.
Certo.
Vero, tu lo sai bene. Cioè, voi lo sapete bene. Allora, esco dal momento gossip del Fringe Me, evitando di mettere in piazza tutti i fatti dei miei amici, e invece sei diventata rossa, e allora vi chiedo soltanto quando è lo spettacolo.
Lo spettacolo è dal domani, quindi dal 2 al 6
Dove?
Giugno al Polo Ferrara di Corvetto, e domani sarà alle 19:30, mentre tutti gli altri giorni sarà alle 18.
Ecco, questo è un classico esempio, il Polo Ferrara, e qui chiamo in causa voi se volete dire qualcosa per spiegare come scegliete i posti e come collaborate, e poi passiamo a un altro spettacolo.
Sì, ogni quartiere è gestito da un'associazione, da un ente diverso, quindi è formato da persone che vivono nel quartiere, che lavorano nel quartiere, lo conoscono, e quindi scelgono i posti, scelgono gli spettacoli, in modo tale che siano in qualche modo coerenti fra di loro e coerenti anche con i bisogni e le aspettative del quartiere. Il Polo Ferrara è un centro anziani, quindi probabilmente Casa Mia è uno spettacolo sul ricordo, in qualche modo poteva essere coerente con i frequentatori e le frequentatrici di quel luogo.
Beh, ma poi è bello che ci siano persone più giovani che parlano,
esatto,
di casa loro,
esatto,
con altre persone che forse la loro casa se la ricordano, non l'hanno più, stanno in un posto con un po' di passaggio o che è diventato la loro nuova casa, insomma, cioè, per cui effettivamente c'è un pensiero dietro a tutti i vostri, no?
Sì, per molti,
collaborazioni.
Sì, sì, assolutamente. Comunque l'importante è l'organizzazione orizzontale, cioè ogni quartiere ha un ente che lo organizza. Noi ovviamente coordiniamo tutto, sovraintendiamo tutto, la comunicazione, tutta la parte, i rapporti istituzionali, veniamo qui alla Radio Popolare, quindi le cose belle, noi facciamo le cose belle, e le cose invece faticose le facciamo fare agli altri normalmente. No, non è vero, facciamo le cose faticose anche noi.
Noi ci allarghiamo e così via, cioè, per cui poi, ma noi siamo dei grandi organizzatori effettivamente, quindi non è... Va bene, allora era solo per spiegare un po' il meccanismo del festival, ritorneremo a casa mia, a casa vostra, in altri, a casa loro, sì, possiamo declinarle in
anche
vari...
se oggigiorno dire questa casa loro suona male sempre,
sì, aiutarli a casa loro, insomma, aiutiamoli ad Assisi, no, se vuoi. Ti aiutiamo cioè no, infatti ormai ha assunto un significato tragico, e invece torneremo da voi perché con voi siamo d'accordo che facciamo dei brevi estratti dallo spettacolo nel corso di tutta la serata. Secondo spettacolo va Ippolita. Ci stiamo.
Allora adesso c'è già qua sul palco Puria, con il secondo spettacolo In caos nato.
Sentiamo l'estratto e poi ce lo racconti.
Va bene, come state?
Bene.
Ottimo, ottimo, abbiamo 5 minuti, li usiamo tutti bene. Allora, come avete sentito, un nome un po' particolare, mi chiamo Puria, questo nome un po' strano, e mi è successa un po' sta cosa oggi che stavo prendendo il treno. Io abito a Bologna, vivo lì, stavo arrivando a Milano e praticamente avevo questa signora di fianco che sente il mio nome dal controllore, stavo guardando il biglietto, mi guarda, questa signora sente il nome Puria, 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 mi guarda e dice: ma lo sa che non si direbbe? Che cosa, signora? Lo dico, non si direbbe che lei non è italiano. Puff. In quel momento la mia testa esplode. Hiroshima, Nagasaki, il Big Bang non sono nulla a confronto. In un secondo qui si è fatto spazio un altro mondo. 200 pensieri si sono accavallati per far sì che io fossi pronto a risponderle con un unico suono prolungato e gutturale. No, 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 ma io glielo dico perché non si direbbe che lei è arabo. Puff! In quel momento sento dentro me la voce di mio padre che urla: quale arabo? È iraniano! E mentre lo ricordo, ricordo il profondo razzismo che lega tutti, tutte, tut con l'asterisco, tut con la schwa, finché mi sforzo di dire: no, no, io non sono arabo, sono italo-iraniano. Puff! In quel momento la testa della signora ad esplodere, io lo vedo chiaramente, ma in lei prende forma un 11 settembre. Io sento che sente la sua lingua contorcersi per reprimere il suo buscio in miniatura, mentre sul suo viso si dipana un sorriso forzato dei muscoli del viso e mi dice: ah, iraniano, vabbè, ma sua madre porta il velo. Puff! La mia testa esplode per la terza volta, ma questa donna non si rende conto di ciò che dice con la bocca. Ma infatti sarebbe meglio che la smettesse, che non fingesse interesse per persone diverse da lei. Ma io mi limito a darle un'informazione a lei superflua. Non ho mia madre, è italiana. Ah, italiana. Sì, italiana. Ah, No, ma io predagisco la terza guerra mondiale. Ma è chiaro che ci possiamo solo odiare. Lei vorrebbe sputarmi in faccia e rimandarmi a casa mia, e io vorrei mandarla a quel paese. Ma se ce la mandassi, lei mi direbbe che ci andrebbe, che rispetterebbe le leggi degli altri. Così nella mia mente prende vita una ressa senza uguali, ma peggio di quelle dei film action americani. Ma lei mi sorprende dicendomi: beh, peccato per quello che sta accadendo in Iran, spero che i suoi familiari stiano bene, arrivederci, salute, arrivederci. Scende dal treno. Io sono in confusione, ma poi con le mani cerco il cellulare, unica fonte di informazione. Io cerco tutti gli articoli sull'Iran, dalle origini fino al colpo di stato del 79. Io cerco di recuperare tutte in 2 ore. Poi trovo le ultime notizie, quelle più recenti, quelle sulla guerra, sulle proteste, su Mahsa Amini, sugli hijab bruciati, sui capelli tagliati in piazza, quella dei manifestanti sparati. E mi rendo conto, cioè, mi rendo conto che io non ne sapevo nulla. Cioè, ne sapeva di più questa signora. Mentre guardo l'ennesimo viso stanco su questo treno, sussurro: vabbè, Ma lo sai che non si direbbe? La dico, non si direbbe che sei iraniano. Grazie.
Grazie. Allora, stesso percorso, insomma, raccontaci, eviteremo di dire ci dispiace per quello che succede in Iran, anche se ci dispiace.
Per fortuna.
Perché sono le frasi fatte che si dicono appunto in questi casi, certo. E quindi inevitabilmente la signora ci sembra un personaggio noto che tutti abbiamo incontrato, no? Cioè con... Le sue idee molto semplici, preconcette.
Beh, sì, no, alla fine la signora siamo un po' tutti noi, mi viene da dire, no?
Cioè, siamo tutti un po' la signora, po' prima la signora, o poi ciascuno di noi fa un passo falso.
Ma
diciamo.
Certo.
Però raccontaci lo spettacolo, cioè l'impianto dello spettacolo. È un monologo?
Sì, è un monologo che unisce un po' di teatro di narrazione, un po' di slam poetry, che diciamo lo slam poi è un formato, diciamo, poesia performativa, è il linguaggio di riferimento, e poi un pochino di stand-up comedy, insomma, cerchiamo un po' di vivere tutto quanto con leggerezza. Parto da un mio racconto autobiografico e poi da quello, insomma, cerco di trasformarlo e cogliere anche un po' gli aspetti, penso e spero, insomma, più universali, dove un po' tutti possiamo ritrovarci in qualche maniera.
Allora, noi ospitiamo anche Slam Poetry durante l'anno qui all'Audi, sempre di lunedì, e quindi poi facci sapere, insomma, se anche questo tuo lato che hai inserito in questo spettacolo. Lo spettacolo, lo ricordiamo, ricordalo ancora, si intitola?
Sì, lo spettacolo si chiama Incaosnato, perché parte un po' con un riferimento della teoria del caos. Voi la conoscete, la teoria del caos?
Certo, noi la conosciamo tutti perfettamente.
Io
adesso,
no.
Adesso io... passo fra il pubblico e me la faccio raccontare. Ma forse invece c'è qualcuno che professionalmente conosce,
forse è un fisico,
qualcuno, perché noi abbiamo sempre l'ascoltatore giusto al posto giusto. Qualcuno di voi conosce bene la teoria del caos?
No. Perfetto, venite a vedere lo spettacolo, non la imparerete mai sicuramente, però
allora vai tranquillo.
E no, niente, in realtà lo spettacolo parte un po' da questa cosa qui, parte dal concetto dell'effetto farfalla e poi va un po' a diramarsi nel concetto di caos personale.
Però almeno l'effetto farfalla.
L'effetto farfalla lo posso spiegare, perché è un po' questa teoria che nasce da Edward Lorenz, questo è proprio l'inizio dello spettacolo, quindi, che è un meteorologo, un matematico, che in realtà cerca di fare un calcolo su una previsione meteorologica inserendo un numero, poi lo reinserisce approssimandosi in maniera molto vicina, ma il risultato che ne viene fuori è una previsione completamente diversa rispetto a quello originale. Quindi da lì capisce che in realtà una piccola variazione nei postulati iniziali può creare invece un grandissimo cambiamento nel risultato finale, no? E quindi parte un po' da quel concetto lì per capire un po' i caos di tutte le nostre vite. Insomma, tutti siamo molto caotici nella vita, abbiamo un caos interiore, e penso sia quella la parte affascinante, quando un po' cerchiamo di mostrarlo e trovare anche aspetti un po' più ironici. Poi, insomma, diciamo che sì, diciamo, non penso ci sia pesantezza nel concetto del caos, no? Cioè, insomma, è una grande forma di leggerezza nel ricercarci, sì.
Certo. Io credo, non mi avventuro a dire delle cose, a fare delle affermazioni, perché ti vedo bello sicuro sugli spunti del tuo spettacolo, anche quelli scientifici, quindi io invece che...
Vabbè, per forza.
Io più invecchio, più ho le idee confuse.
Ma anch'io.
Non so se capita anche ad altri coetanei, insomma, teoricamente bisognerebbe, come dire, avere una saggezza che a un certo punto arriva, invece io appunto... vedo interlocutori che fanno sì con la testa. Quindi sul caos lo si può valutare sia in termini privati, quotidiani, eccetera eccetera, il rapporto col caos, sia in termini anche più universali e così via. Quindi la leggerezza del caos
è importante, è un battitore di una farfalla,
assolutamente. Quando vedo la scrivania di Roberto Festa, per esempio, che saluto, devo pensare alla leggerezza del caos. Sì, oppure va bene. Allora, invece raccontaci di te come artista, come ultima cosa, e poi diciamo dov'è, sì, lo spettacolo, quando è.
Ma allora, io mi chiamo Puria Jashn Tirgan, quello è il cognome. E già il nome è complicato, il cognome raddoppia la difficoltà.
Bravissimi, ripetilo, ripetiamolo tutti, così facciamo un po' di esercizio.
Puria.
Puria.
E poi Jashn Tirgan.
Attaccato?
No, è staccato. Sono due, cioè dice, è due, ma è uno.
Però si dice veloce.
Jashn Tirgan. cioè, più veloce, più efficace. Okay. Pure ci sentire super veloce. Ma io
dirigi, per piacere, abbiamo,
vogliamo fare un coro adesso su questo nome?
Sì, 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 vai.
È meraviglioso, questo è il sogno della mia vita. Vai. Purya Jashn Tirgan. E questa in realtà è la pronuncia italiana, perché quella iraniana è ancora diversa.
E dici quella iraniana?
Quella iraniana è Purya Jashn Tirgan.
Chiaro.
Vabbè,
Tirgon. Ma in realtà poi ci sono delle persiane che stanno sentendo.
Guarda che noi abbiamo fatto per anni viaggi in Iran finché abbiamo potuto con Radio Popolare, Popolare, con i nostri ascoltatori, quindi ce ne sono molti che ci sono stati.
Ma è meraviglioso.
Qualcuno qui è stato in Iran con noi. Sì, lei!
Ah, ma vedi?
Che quindi adesso pronuncerà da sola con accento iraniano dopo che tu l'avrai ripetuto.
Ancora, ma così dai, 40 minuti sul nome.
Forza.
Purya
Jashn.
Jashn Tirgan.
Tirgan.
Bene.
Dai, siamo
ottimo, male. No, ma è ottimo.
Pronuncia sicuramente arrivati. Sono gli ascoltatori di Radio Popolare, sono molto informati, sono persone che sì.
Cioè. Non ne dubito, assolutamente, non ne dubito.
Ecco, allora, ti chiami così, e
sì, questo è il nome, questo è l'inizio.
Ora spero che il resto sia più lineare.
Sì, il resto è più lineare, io sono un attore e autore anche di me stesso. E
ma dicevo, dove nasci?
Io sono nato in Iran, però ho vissuto...
Dove in Iran?
Sono nato a Gorgan.
Ah, che è vicino a?
Vicino a Gorgan. Si trova...
Perché?
Si trova
E quando ti dicono, sono di Milano, e ti dicono, ma Milano,
io sono cresciuto in Brianza,
ma ti dicono sempre Milano, quelli delle altre regioni. Sì, Milano.
Sì, Milano. Io dico Gorgan. Ecco. Sono nato lì, però sono cresciuto in realtà poi in Italia, tutta la mia vita l'ho passata in Italia.
In
però questa è parte dello spettacolo, se io ve lo dico adesso, poi sapete già lo spettacolo.
Ma noi ce lo dimentichiamo
comunque,
subito.
Poi sono cresciuto in Brianza, sono cresciuto tra Vedano, Macherio, Biessone, insomma in quelle zone lì, quindi non proprio.
Proprio come, non so, come Isfahan proprio, cioè
esatto.
Macherio, Vedano.
Esatto. So, sta roba, sì. E poi in realtà ho continuato poi gli studi su Bologna e poi in realtà mi sono diplomato come attore presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico di Udine, quindi più nomi lunghi.
Quindi proprio un giro enorme.
Sì. Poi ho vissuto anche dei mesi a Lucera, perché mia madre è lucerina pugliese in realtà.
Ho capito. Sì. Perfetto.
E poi adesso però vivo a Bologna, comunque questo è il punto fondamentale.
Perfetto.
Insomma, io sono un attore autore, diciamo che ogni tanto lavoro con altre compagnie, quindi lavoro come attore.
E hai scritto questo monologo che racconta la tua storia.
Esatto, racconta un po' la mia storia, le mie origini, e un po' biografico, un po' no, un po' dico bugie, ogni tanto dico anche la verità. E venite a vederlo, è divertente, simpatico, si sta bene. Basta.
Devi dire dove e quando.
Allora, ho imparato la via perfettamente, perché ho tartassato tutte le persone che conoscevo della Brianza, quindi ho dovuto imparare. Via Trasimeno 41, Cascina San Paolo, zona Crescenzago, ci si arriva con la verde, comodissima. Ore 20, dal 2 al 6 giugno.
Allora ti devo smentire, però non è zona Crescenzago, è quartiere Adriano.
No, quartiere Adriano, no, ma la metro poi, che ci arrivi con Crescenzago, la metro verde.
Ma se no quelli di quartiere Adriano poi mi ammazzano.
No, anche perché se vai a Crescenzago non trovi nulla, non trovi Purya, non trovi Purya, come si chiamava?
Purya, ma Purya va benissimo.
Ci arriva anche la 56. Cioè, per cui, vedi, io te l'avevo detto, c'è della vera informazione. Purya, grazie.
Grazie a voi.
Buon debutto. Fra poco ritorniamo a casa mia, col secondo estratto da casa mia, ma io ripasso dai direttori. Quali sono stati gli ultimi quartieri che avete annesso al progetto? Lo sapete, ve lo ricordate?
Allora, lei non se lo ricorda.
E non se lo ricorda. Qua cominciano le cose di coppia. Lei non se lo ricorda.
Lei non se lo ricorda, ma io neanche, probabilmente ci provo.
Ecco.
Allora, quest'anno i quartieri nuovi sono Ponte Lambro, Corvetto, Vigentino, Quinto Romano, Cenisio e Greco.
Cenisio è qua?
Cenisio è qua, sì, l'Accademia del Comico.
Ah.
È qui avanti, via Cucchiari. Sì, via Cucchiari.
Sì. Quindi siete arrivati vicini a noi, non c'è il Mahon, però insomma diciamo...
No, dai, poi alla fine qualcosina qua in zona, più o meno, ci siamo arrivati, dai.
Ho capito. Bene, allora, poi se voi siete pronti io passerei all'Esti. Grazie Purya.
Grazie a voi.
Chiediamo intanto al prossimo spettacolo di salire. nelle persone di coloro che lo fanno e lo recitano, e intanto appunto ci prepariamo per il secondo estratto da Casa Mia. Venite, venite, accomodatevi intanto che prende posizione.
Comunista. Comunismo, comunisti. Io non so come siete messi voi con queste parole, ma io ce l'ho talmente radicate nel profondo che appena, quando ero appena nato, tutti pensavano che le mie parole, le prime parole sarebbe stata la mamma, come per tutti gli altri bambini. E invece io, dalla culla, ho iniziato a gridare ma Marx. Questa è la battuta più brutta dello spettacolo. Ve lo giuro, però è la mia preferita. È la mia preferita perché mi fa ripensare a quando ero bambino e giocavo con il fucile a pallini in giardino. Ero lì che immaginavo di sparare agli indiani, ai cowboy nel Far West, però mentre giocavo ogni volta si avvicinava mio padre, si inginocchiava e mi diceva con voce solenne: se vedi un punto nero all'orizzonte, spara a vista. O è un prete o è un fascista. E tanti saluti agli indiani e ai cowboy, preti e peggio ancora i fascisti, con questi mi toccava giocare, capito? Però la cosa è che i fascisti erano l'eterno nemico di mio padre. Ogni volta che guardavamo il telegiornale, qualsiasi cosa fosse successa in Italia, mio padre trovava il fascista a cui dare la colpa e subito partiva un comizio che in confronto Berlinguer, Gramsci, niente, roba da poco. Partiva subito, iniziava a farmi robe tipo: perché quando gli americani hanno liberato l'Italia hanno lasciato i fascisti a capo delle forze di polizia per contrastare l'avanzata comunista? E perché le stragi di Piazza Fontana, la strage di Bologna, lo sanno tutti che le organizzate? E perché? Perché li hanno ammazzati Falcone e Borsellino? Non lo so, babbo. Perché? Perché avevano scoperto i legami tra la mafia e le destre? Va bene, babbo, però sono le 8 di mattina, non urlare, ti prego, io voglio soltanto guardare i Gormiti su Rai 2, nient'altro. Però niente, tutte le mattine lo stesso rosario, però per fortuna non ero solo. Per fortuna c'era anche qualche mio compagno di classe che tutte le mattine, come me, si svegliava con la voce enfatica di Enrico Mentana, che ci teneva a ricordarci che in ogni caso le cose andavano peggio del giorno prima. Grazie Enrico, grazie davvero. E quindi io passavo il tempo con i miei amici, il Riccio, il Tanci, e facevamo grosse discussioni di politica, infinite discussioni di politica. Non che ci capissimo niente, anche perché uno a 12 anni sa un cavolo di cosa lo spread, no? Però ripetevamo a pappagallo quello che ci dicevano i nostri genitori, perché era l'unico modo che avevamo per attirare l'attenzione delle ragazze. Vedi, l'amor che muove il sole e le altre stelle, sempre quello. Grosse discussioni di politica internazionale per intrattenere le nostre ragazze. Bellissima sta roba, entravi in classe nostra la mattina, sembrava di stare nello studio di Ballarò, mancava soltanto Giovanni Floris. E noi stavamo lì che facevamo questi discorsi, a un certo punto il Riccio, come al solito, se ne esce che a casa sua si vota Berlusconi. Io signori, non potevo tollerare questa cosa. E quindi partivo con tutto quello che mi aveva insegnato mio padre. Gli davo del corrotto, del mafioso, gli dicevo che era un capitalista immorale. E proprio nel momento in cui sono lì, che sto per vincere la mia battaglia, sono lì che la sto afferrando con le mani la vittoria, il Riccio mi guarda, alza gli occhi e mi lancia la sua ultima frecciatina: dici così soltanto perché sei un povero comunista. Ha vinto lui. Io ci rimango lì, di stucco, Fran, come quando cade un quadro. Stessa roba, gelato. Perché è vero, a casa mia si era sempre parlato di comunismo e comunisti, ma se tu a mio babbo gli dicevi: babbo, ma noi siamo comunisti? Lui ti rispondeva: i comunisti non esistono più. E allora cosa siamo noi? Io mi sentivo come Balto, né cane né lupo, sa soltanto quello che non è. Sa soltanto quello che non è, però quel giorno avevo fatto una figura troppo brutta a scuola. Appena mi viene a prendere a casa, io subito glielo chiedo di nuovo: babbo, ma noi siamo comunisti? Lui mi fa: ma perché me lo continui a chiedere? E gli racconto quello che è successo. E a quel punto lui parte, si infiamma. Io non so come fa, passa da 0 a 100 in un secondo. Forse è colpa della pressione alta, perché a casa mangiamo troppo salato, mamma lo dice sempre. Però se ripenso a quel momento, mi ricordo come se la sua presenza stesse crescendo, si espandesse nello spazio, come se l'abitacolo della macchina non lo potesse più contenere. Diventa gigante e con una voce tonante, potente, che sembra voglia far scoppiare il parabrezza, mi dice dall'alto: digli Pietro al tuo compagnetto che se stare dalla parte dei più deboli, se stare dalla parte degli oppressi, se lottare contro le ingiustizie, contro le disuguaglianze, vuol dire essere comunisti. Allora sì, Pietro, noi siamo comunisti.
Io non avevo più dubbi, signori. Avevo 12 anni e volevo essere comunista.
Casa mia, Pietro Maccabei, Daniel Sant'Antonio, grazie per questo secondo estratto, poi torneremo a raccontare, a dire dove lo spettacolo si svolge, ma noi rapidi come Foretti torniamo da Ippolita Aprile per farci dire
il terzo spettacolo, che è Alfonsina, un tentativo biografico ma riuscito.
Come va?
Molto bene, devo dire.
Allora, hai visto che seratina, insomma, aggreabile per essere un ponte?
Devo dire meraviglioso, molte più persone di quante credessi. Forse ci ha aiutato, come dicevi tu prima, la pioggia.
Non lo so, io penso che siano loro che sono simpatici.
Può essere anche.
Sono venuti qui oggi con noi e ci fa molto piacere. Così come ci fa piacere parlare di questo spettacolo. E quindi, come al solito, autogestione, vi presentate, vi raccontate un po' e raccontate com'è nato.
Va bene. Parto io?
Parti tu.
Allora, siamo Marta Bulgherini,
Diego Frisino,
e siamo qui a raccontarvi la storia di Alfonsina Strada, che è stata la prima ed unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia, nella storia del Giro d'Italia. È stata una donna che è nata alla fine del secolo scorso, nel 1890, nata in una situazione disastrosa, nata in un piccolissimo posto vicino a Bologna che si chiamava Fossa Marcia, dove c'erano più zanzare che esseri umani, e la sua vita era già definita, sarebbe stata una vita dimenticata, di grande durezza, di grande fatica e nessun brillucichio. Invece lei a 10 anni, per un caso fortuitissimo, scopre una bicicletta e decide di impararla a condurla da sola, e quindi si mette di notte, con una notte piena di una luna immensa, ed impara veramente a guidarla e capisce che quello sarà il suo strumento per l'emancipazione. E lo sarà davvero, perché Alfonsina Strada sarà una delle primissime cicliste professioniste italiane, in un'epoca in cui il ciclismo professionista femminile non era ancora riconosciuto. E quindi lei riuscirà a vivere per tutta la vita del suo lavoro, quindi una piccola eroina del secolo scorso, come dire, una grande storia di emancipazione e di riscatto. E lo spettacolo inizia tra le pieghe di questa epicità che ci racconta Alfonsina Strada, perché le storie sembrano epiche, possono essere raccontate in maniera epica, ma se si guardano da vicino è molto facile capire che forse sono le narrazioni che inventiamo noi per sentirci meno soli a renderle tali, e questo è l'inizio, diciamo, del nostro viaggio.
Vuoi aggiungere qualcosa su come avete lavorato, su quali materiali?
Allora, in realtà io ho soltanto partecipato in qualità di attore e interprete a questo spettacolo, quindi Marta mi ha fatto leggere la drammaturgia che ha scritto in diversi mesi di lavoro, dopo residenze di scrittura pazze e disperatissime, e in realtà aveva già molto molto chiaro il tipo di struttura che aveva in mente, quindi senza spoilerare troppo ci sta, diciamo, una prima parte più veramente simile a un biopic, in cui si cerca di raccontare con grande poesia la vita di Alfonsina Strada, e poi invece c'è una seconda parte in cui Marta, dovete sapere, che non riesce a resistere al farsi le pippe mentali, quindi apre un ragionamento e poi trova il modo di contraddirlo 550 volte. È impossibile starle dietro, faticosissimo lavorarci insieme, ma il risultato poi in realtà dello spettacolo è molto molto brillante, perché appunto riesce a coniugare poesia e necessità di fare chiarezza sul
senso di
raccontare
le cose. E quindi
la seconda parte, di cui forse tra poco vedremo un piccolo estratto.
Lo sapete voi, sì, ma io sì, faccio sì. Segno di sì.
Sì, 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 mi confermi? Sì. Okay.
Ti confermo.
E la seconda parte invece appunto va a indagare, come diceva Marta prima, il perché è così importante per noi rapportarci a queste figure così eroiche, perché è così importante raccontare queste storie, e quanto c'è di vero in queste storie, quanto invece queste narrazioni sono costruite ad arte per creare, appunto, come diceva Marta, un senso di epicità. E cosa fare di tutto questo quando i nostri eroi poi in realtà si rivelano essere soltanto esseri umani? Che fare con questo?
Ma il teatro non risponde alle domande, le pone,
verissimo,
le lascia aperte. E con questa frase ho...
Che è un mio grande dolore. Io devo dire, ogni volta vado a teatro sperando di trovare una risposta, qualcosa. Invece parto con delle mie domande da casa, arrivo con ancora più domande, non so più dove mettere tutte queste domande.
Dal tempo della tragedia greca che le risposte non si trovano. Quindi diteci ancora due cose su chi, su come, sul vostro percorso artistico, e poi sentiamo un estratto da Alfonsina.
Noi ci siamo conosciuti da realtà da poco tempo con Diego, ci siamo conosciuti 3-4 anni fa e ci siamo molto riconosciuti perché entrambi siamo sia attori scritturati, lavoriamo per l'audiovisivo e per il teatro quando è possibile, ovviamente, perché è un mondo tosto.
Tra l'altro ricordiamo che il 12 c'è un grande sciopero di cui poi a Radio Popolare parleremo, perché il taglio ai finanziamenti alla cultura, allo spettacolo sono veramente ormai vergognosi, insomma, con questo governo si è arrivati veramente al massimo del, cioè da un lato si incentivano le feste patriottiche che non si sa nemmeno esattamente cosa siano, dall'altro si tagliano i fondi. Scusate, ho fatto una piccola parentesi seria perché...
Vero, e noi resistiamo, cerchiamo di fare la nostra piccola parte di resistenza, quindi cerchiamo come possiamo di partecipare alla riscrittura di un reale che ci piaccia un po' di più, e quindi scriviamo anche tutti e due, e quando ci siamo conosciuti siamo un po' inciampati l'uno nello spettacolo dell'altro e ci siamo molto riconosciuti, e quindi prima è nata una grande amicizia e poi ci siamo detti: oh, ma facciamo, proviamo a fare uno spettacolo.
Noi speravamo nel gossip anche qui.
No, niente gossip anche qui. Anche qui abbiamo scelto di salvare tutto quanto. Tanto, sempre a tanto così.
Cioè, tu sai qualcosa?
No, io non so nulla. No, ma io dicevo: sono tutti a tanto così.
Tutti a tanto così.
Ci si ferma un attimo prima.
Ma il 6 giugno c'è la festa finale.
Ah,
lo dico solo
nella
questo.
Festa finale succedono come
fino a luna di notte,
feste
quindi,
finali della nostra vita, succedono delle cose inenarrabili. Va bene, insomma, scusatemi, cioè, siamo anche un po' così. Allora, Alfonsina sarà in scena quando e dove?
Siamo in scena da domani al 6 giugno a Spazio Tadini, quartiere Cista, alle 9 tutte le sere, e saremmo contentissimi di avervi lì con noi. Adesso
quartiere Cista dov'è?
Ci sta, è Città Studi Acquabella.
È vero.
A noi piacciono gli acronimi. È un quartiere che è da noi.
Io lo dico
noi
spesso, c'è anche oltre a Nolo c'è Culo. Non, scritto con la Q, però, perché è quasi Nolo. Quasi Nolo.
Ci sono tante cose, no? Sì.
Lo diceva l'assessore Filippo Del Corno. Ma sei stato a Culo?
Culo.
Cioè, per cui non è, ecco. Scusate, no? Perché appunto gli acronimi. Quindi sì. Città Studi, in particolare zona Acquabella.
Città Studi Acquabella è un quartiere che è con noi da tanti anni.
Dove c'era l'Acquabella?
Esatto, i Lavandai. È con noi da tanti anni di percorso di Fringe, ma Spazio Tadini è uno spazio nuovo che inaugura quest'anno con noi e con lo spettacolo Alfonsina per la prima volta. Uno spazio affascinante, la casa museo del pittore Emilio Tadini. Beh, quindi è un luogo
gestito dal figlio, no?
Cioè, gestito dal figlio, un luogo bellissimo per fare spettacolo.
È il momento dell'estratto.
Vado.
Funziona, funziona. Ah, Alfonsina Strada. Ah. A me sta storia, vi dico la verità, mi ha cambiato la vita, da subito, fin da quando mia mamma ci ha avuto una sera la brillante idea di raccontarmelo. Da quella sera lì io volevo solo la storia sua, sempre, sempre. E poi la sua storia continua a rimbombarmi in testa per anni. Io ci sono cresciuta col mito di Alfonso in testa. E mi ha ispirato perché dentro la mia testolina io mi pensavo di essere come lei. Cioè mi identificavo in lei. Mi pensavo cioè che se l'avessi seguita avrei avuto il suo stesso destino. Se avessi quindi superato le difficoltà, gli ostacoli che la vita mi metteva di fronte, anche io come lei avrei lasciato un segno, avrei fatto qualcosa per il quale sarei stata ricordata. E quindi crescevo con boom bam 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 bam, questa vita la distruggo, yeah! Però gli anni passavano e dentro di me ogni tanto sbucava questa nuvoletta merdosa nera che diceva cose tipo: ma come pensi di lasciarlo questo segno, amica mia? E io lo scacciavo e di nuovo boom bam 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 bam. Solo che poi quest'anno ho compiuto 35 anni e ho realizzato che il Giro d'Italia Alfonso l'ha fatto quando ce n'aveva 33. E bene, bene, sì, bene. È giusta la filosofia dell'ogni vita al proprio tempo, del non curarti della tempistica degli altri, i tempi sono cambiati. Cazzate! È inutile che mi prendi in giro, io non farò mai niente per il quale verrò ricordata.
Cioè, sì, sì. Magari dai miei cari, da mio padre, dalle persone che mi vogliono bene. Ma siamo così disperati. Cioè, da che era il mio mito, Alfonso mi è diventata immantinente la stronza strafiga che nei post su Instagram fa sempre vacanze in posti sgravati e nel frattempo ha discusso 6 dottorati e vinto un premio Nobel per la pace. Tutto ciò mentre accarezza il suo shih tzu gender friendly e menomato. Disabile, disabile, scusa. Di diversamente abile, ecco. Mortacci di mia madre che mi raccontava sta storia e mortacci pure d'Alfonso che a suon di pedalate mi ha lasciato indietro con i miei fallimenti. Ah! Talmente mi ha innervosita sta roba che chiaramente ho deciso di farci uno spettacolo. Era una bella cosa, era una cosa sui sogni infranti, un po' nostalgico, un po' leopardiano. Ve l'avrei raccomandato. Solo che poi mi sono detta, allora abbiamo detto che Alfonso ha fatto il Giro d'Italia quando c'aveva appunto 33 anni, no? Ma dopo? Che ha fatto? Questo dettagliozzo di fidarci delle storie che ci propinano le madri, eh? E allora ho studiato, mi sono rimboccata le maniche io. Cristo e Dio, non l'avresti mai fatto. Lo sapete che cosa ha fatto Rosa Alfonso Maria Morini dopo il Giro d'Italia? Niente, sì. Niente, niente di niente.
Un gran bel cazzo di niente. Cioè le ha preso del niente, lo ha modellato a forma di cazzo, se l'è messo.
Scusa Diego, però adesso senti da giorno, non è proprio fatto proprio, diciamo non ha, non è che è morta il giorno dopo la fine della gara, però diciamo non ha fatto più niente per il quale la sua vita si possa definire mitica, ecco, ispirazionale. L'eroismo nella sua biografia si ferma il 1 giugno 1924, all'arrivo. Ecco, dopo la sua vita è stata solo fatica. E che a me sta presa di coscienza ma completamente impallinato il cervello. Cioè, io prima mi faccio ispirare da una vita eroica nel mio percorso di crescita, poi scopro che quella vita eroica è irraggiungibile e quindi questo paragone mi affossa, ma poi dopo ancora scopro che quella vita eroica non era eroica come mi sembrava, ma porca quella... Che poi questa cosa può essere applicata a chiunque, no? Cioè, qualcuno di voi qui dentro e a casa che ci ascolta si è mai chiesto che fine abbia fatto Cenerentola dopo essersi sposata col principe? Magari al nostro caro principe non gli si drizzava e giustamente Cenerentola aveva avuto lo scioglimento del sacro vincolo. Magari il nostro dolcissimo principe era un cazzo di violento e giustamente Cenerentola se l'è fuggita a Tagliacozzo, un posto delizioso in Abruzzo che qualcuno di voi conoscerà. Comunque vabbè, non era questo l'argomento, l'argomento era un altro. Però comunque tutto sto pilotto che vi sto facendo per dirvi, ma noi siamo proprio sicuri sicuri che sia giusto farci ispirare dalla storia di Alfonsina Strada? Se volete saperlo, 2, 6 giugno, spazio Tadini, ci siamo io e Diego Frisina.
Ti aspettiamo.
Grazie.
Grazie, grazie a tutti e due, grazie mille. Ma adesso, dopo avervi applauditi, vi cacciamo immediatamente dal palco, lasciate i microfoni.
È stato bello, grazie.
È stato bello, siamo brutali, perché c'è la diretta, perché c'è un altro spettacolo e poi casa mia ci regalerà la sigla finale della nostra serata. Ciao! Il tuo microfono, ciao. Che ora è tuo, grazie, grazie davvero, vai Ippolito.
Ecco qua con noi stasera Sara Baldassarre, che porta al Fringe distinti saluti, quartiere d'Ergano, che è un quartiere ormai storico tra i quartieri del Fringe, d'Ergano Fringe.
Bene, allora poi ricorderemo esattamente dove, dov'è lo spettacolo, raccontaci qualcosa dello spettacolo e di te.
Allora, io sono un'attrice, ma ci tengo anche a dire che sono una storica, sono un'antropologa, un sacco di titoli, che però, insomma, rimangono titoli. E, non so cosa ho appena detto, comunque. Mi sono diplomata anch'io alla Nico Pepe di Udine, Puria è stato mio compagno di accademia.
Ah, e fra voi siete andati a un passo dal...
No!
No, ah.
No.
No, era perché...
No.
Però lo dice in un modo non convinto.
No, no, sono convinta. No,
sei convinta?
No.
Sei proprio... No, Puria, guarda...
No, no, gli voglio bene, è il mio amico, però esatto, no.
Mi dispiace. Però sarà per un'altra volta.
Sì, sì. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. La Nico Pepe...
Scusate, anch'io ho scritto per la stand-up comedy.
E poi insomma ho continuato la mia formazione, ho studiato anche doppiaggio, ho fatto un po' di cose, ho scritto un altro spettacolo che si chiama Il Merluzzo Surgelato, che è stato al Fringimi 2023. E poi con Letizia Buchini, che è un'altra che ha fatto la Nico Pepe, con cui non è successo un'invasione. Però niente, cioè, non è... di...
ah, non è... con lei niente?
No, neanche okay. con lei è successo neanche nulla per ora e...
no. Come si chiama? Vuoi lanciare un messaggio così?
Letizia.
Letizia?
Mi stai ascoltando?
Ecco.
No, no. E, insomma, io ho fatto un corso di alta formazione a Idra Teatro a Brescia ed è lì che è nato questo spettacolo. E poi ho chiesto a Letizia di farmi la regia di questo okay. spettacolo, quindi Letizia Buchini è la regista di questo spettacolo. Questo spettacolo che appunto nasceva in questo corso di alta formazione, l'ennesimo corso di alta formazione dopo tanti corsi di alta
perenni masterizzazioni della vostra generazione.
Che noi attori, ma che sì. anche noi studenti di università eccetera facciamo continuamente per Vero. Prepararci a un grande salto che però...
Non sempre.
Non sembra voler arrivare, insomma è una perenne rincorsa, però poi questo grande salto sembra che non arrivi ed è proprio di questo che parla lo spettacolo. Cioè questa persona, che poi sarei io, un mio alter ego, che è pronta per questo grande, grande salto che però non arriva, ma lei è prontissima, si prepara, è convinta che il suo progetto, che è un progetto di teatro ma in realtà potrebbe essere un progetto di qualunque cosa, è convinta che farà il boom. Che la porterà nell'Olimpo degli dèi.
Faccela conoscere.
Va bene. La felicità è la fine, la noia, la fissità. La felicità è per chi si accontenta e non ha altre ambizioni. Il dolore è il motore della civiltà, del progresso, ma quanti grandi artisti avremmo perso se felici fossero stati. Ma benedetta sia quell'infelicità che dalla mediocrità li ha salvati. Benedetta sia quell'ipoacusia senza cui Beethoven non avrebbe composto la nona sinfonia. Benedetta sia quella pazzia affettata senza cui non avremmo la notte stellata. Benedetta sia Beatrice che non gliel'ha mai data. Benedetta sia l'eroina che ha creato iconiche celebrità. Io non riesco proprio a immaginarmi Kurt Cobain e Janis Joplin in una RSA. Benedetto sia quell'incidente che ha fracassato la spina dorsale di una messicana qualunque e ha donato al mondo Frida Kahlo e la sua surrealistica mente. Benedetti siano i disturbi urinari, la deformità spinale, i disturbi visivi, l'astenia, i problemi neurologici alle gambe, la gracilità, la parestesia, la bassa statura, la crescita stentata, i disturbi intestinali, le complicanze circolatorie, cardiopulmonari, l'impotenza di Giacomo Leopardi. Il dolore farà di me l'artista e non il pubblico a pagamento. L'ossessione sarà il mio vero talento. Io voglio essere la vostra pupilla. Io voglio plasmare la vostra mente come argilla. Io voglio essere il nuovo messia del ventunesimo secolo, il nuovo anno zero per Alessandro Barbero. Io voglio essere oggetto di visioni, conversioni, voglio sante crociate, streghe bruciate, inquisizione, avete capito? Io voglio fondare un partito! E voglio i vostri voti, tutti, il 100% degli aventi diritto e un attacco terroristico. Questa è la mia battaglia! Io voglio finire all'inferno, ma solo nel girone più basso, così che Dante scriva di me e gli studenti dicano che il paradiso non se lo ricordano mai, ma l'inferno sì, perché ci sono io! Io... credo di essere il mio solo Dio, magra e attraente, la migliore dalla culla a sottoterra, in tutte le cose deducibili e imprevedibili credo, nell'individualismo, unigenito figlio di me, me, solo me, prima di tutti gli altri me da me. Io da io, me medesima da me medesima, spregiudicata, non omologata, di una sostanza superiore a tutti gli altri, credo nel mio genio, per mezzo del quale tutte le cose che voglio sono possibili, credo nel primo posto che si è fatto oro per opera del mio talento, e da tutti sarà ricordato, mentre il terzo e il secondo moriranno e saranno sepolti, credo nel mercato, un potere ermetico e aritmetico. Io professo l'Occidente come unica fonte della vera civiltà. Aspetto i fondi del ministero e la ricchezza che verrà. Stay angry, stay foolish.
Stay angry, stay foolish, stay angry, stay foolish! E questo era solo un estratto del mio spettacolo. Immaginate che cosa può essere il resto. E noi possiamo costruire questa nuova visione insieme. Insieme daremo inizio a una nuova era dell'arte, ad un nuovo rinascimento. Voi sarete il mio Lorenzo il Magnifico, io sarò il vostro Botticelli, il mio spettacolo, la nuova primavera. Signori, noi possiamo fare la storia questa settimana al Fringe Me Festival di Milano, insieme! Ma solo se verrete a vedere il mio spettacolo. Grazie!
Distinti saluti! Grazie, andate a vederlo! Come gli altri spettacoli che abbiamo presentato. Complimenti a tutti voi, questo è soltanto una rappresentanza importante, ma vi dà il senso del livello, della qualità del Fringe. Complimenti Davide, complimenti Ippolita. Grazie. Meritate un applauso davvero, come tutti gli artisti che sono stati con noi, quelli che sono scesi dal palco, quelli che sono sul palco. Io sono sbrigativa perché preferisco lasciare spazio a un ultimo estratto da casa mia, che è una canzone, così eravamo d'accordo. Vi ringrazio tutti quanti, spero che spargerete insomma la notizia. Molti spettacoli, c'è il programma ufficiale, ci sono molti spettacoli gratuiti, gli spettacoli a pagamento hanno dei prezzi molto ragionevoli, è un modo per vedere cose veramente nuove. Quindi vi invitiamo ad andare sul sito del Fringe Me. Come si chiama la canzone?
Volevo cantarvi una cosa nuova. Posso?
Sì,
posso.
Sì.
La barca.
E noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 20, DJ set aperitivo, e ci sarà con noi Basilio.
Non abbiamo bisogno di parole per capirci noi due, che abbiamo i sogni nella stessa barca e l'amore non ci basta per non distruggerci. Non abbiamo bisogno di parole per illuderci. Lottiamo contro per lo stesso posto e vedi quello che è rimasto, sangue e nuvole. Se ti dicessi che questa barca sta per affondare, abbracciami amore, non disperare, vieni a affondare con me. Non abbiamo bisogno di parole per capirci noi due. Abbiamo entrambi l'indeterminato, il nostro tempo è arrivato a escluderci. Se ti dicessi che manca poco e si sta per affogare, abbracciami amore, non disperare, vieni a affogare con me. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Non abbiamo bisogno di parole per capirci noi due.